Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Secondo lo psicologo Guy Winch, uno dei problemi che ha riscontrato di più tra i suoi pazienti nel corso degli anni è la paura di essere rifiutati. L'esperienza del rifiuto e quella che genera dolore fisico vengono attivate da circuiti molto simili nel nostro cervello. Sì, insomma, gli studi di risonanza magnetica funzionale hanno dimostrato che quando sperimentiamo il rifiuto sono coinvolte nel cervello le stesse aree che si attivano quando proviamo del dolore fisico. Secondo Winch non è tanto il rifiuto in sé a danneggiarci, ma quello che ne deriva. Una delle cose più frequenti che scattano in questi casi è il meccanismo di autoflagellazione. Questo non aiuta quando il nostro morale è già a terra, ma pur sapendolo, nulla ci impedisce di metterlo in atto. Quando siamo rifiutati tendiamo a essere ipercritici con noi stessi e a colpevolizzarci. Col caso di oggi vi racconto la storia di un rifiuto e di una reazione che niente ha di razionale. Ora mi direte che la mancanza di razionalità è abbastanza normale in queste circostanze. È vero, ma la reazione di cui parlo in questo caso è una di quelle che innesca meccanismi molto pericolosi, addirittura spaventosi. Questa è la storia bizzarra e inquietante di Daniel LaPlante. Daniel è nato il 16 maggio del 1970 a Townsend, nel Massachusetts. Non ci sono molte informazioni disponibili sulla sua infanzia. Sappiamo che durante la sua prima adolescenza ha vissuto con la madre e il patrigno, Elaine e David Moore, e due fratelli, Stephen e Matthew, a Townsend. Molte fonti raccontano della sua infanzia miserabile e traumatica, durante la quale è stato abusato fisicamente, psicologicamente e sessualmente sia dal padre che dal patrigno. A scuola Daniel ha dovuto lottare per superare la dislessia, per la quale non ha mai ricevuto alcun sostegno. Inoltre la sua vita sociale è stata quasi inesistente. Gli altri bambini lo trovavano inquietante e strano. Spesso si presentava a scuola maleodorante indossando vestiti sporchi, di conseguenza i suoi compagni di classe facevano di tutto per evitarlo. Durante la sua adolescenza iniziò ad andare in terapia da uno psichiatra su raccomandazione delle autorità scolastiche e gli fu diagnosticato un disturbo da iperattività. Ma questo periodo di terapia è riuscito a guarire il suo deficit di attenzione e a porre un freno ai suoi comportamenti impulsivi? Pare proprio di no, amici, sì, perché lo psichiatra sembra che fosse più interessato a soddisfare i suoi più bassi istinti sessuali piuttosto che a curare il ragazzo. E fu così che per la terza volta nella sua breve vita Daniel aveva incontrato un adulto che aveva abusato di lui. Non sorprende dunque che abbia concluso le sessioni in una condizione mentale ancora peggiore rispetto a quando aveva iniziato. Fu più o meno nello stesso periodo che iniziò la sua carriera criminale. Sì, perché invece di passare il suo tempo come facevano la maggior parte degli adolescenti a uscire con gli amici, fare sport o i compiti, Daniel iniziò a irrompere nelle case delle persone. Però, badate bene, quello che lo spingeva a entrare nelle case degli altri non era, come si potrebbe pensare, la volontà di appropriarsi delle cose altrui. Certo, quelle erano cose che gli interessavano, ma trovava emozionante essere in casa degli altri senza che loro lo sapessero. Rovistare tra gli effetti personali e spostare oggetti e mobili lo eccitava più di ogni altra cosa. Provava un piacere quasi infantile dal fatto di poter spaventare le persone, portandole a pensare che stessero perdendo la testa. Brian Andrews viveva nella vicina città di Pepperell, nel Massachusetts, con le sue due figlie, Annie di 15 anni e Jessica di 8. La famiglia stava attraversando un periodo difficile dopo la perdita della moglie di Brian a causa del cancro. Da padre single, Brian doveva lavorare di più per mantenere la sua famiglia, il che significava che non era a casa con le ragazze quanto avrebbe voluto essere. Annie e Jessica, nonostante la differenza di età, andavano molto d'accordo. Annie a 15 anni aveva iniziato a pensare ai ragazzi. Lei e le sue amiche parlavano di appuntamenti e delle prime cotte per i loro coetanei. Insomma, le conversazioni tipiche delle ragazze adolescenti. Così quando Annie ha iniziato a ricevere telefonate da un misterioso ragazzo è rimasta incuriosita. Lui le diceva di chiamarsi Danny e di aver avuto il suo numero di telefono da un amico comune che frequentava il suo liceo. Questa era una bugia, in realtà questo ragazzo era entrato furtivamente nella casa degli Andrews e aveva scoperto che Annie viveva lì. Probabilmente l'ha vista nelle foto di famiglia e ne è diventato ossessionato. Ha rovistato un po' nei cassetti ed è riuscito ad avere il numero di telefono della famiglia. Parlando con Annie, lui si descriveva come un tipo alto, biondo, atletico e intelligente. Era un po' scettica, ma le piaceva il fatto che qualcuno si interessasse a lei. I due parlarono regolarmente al telefono la settimana successiva. Ad Annie piaceva parlare con Danny, quindi quando lui le chiese di uscire, lei disse subito di sì. Rimasero d'accordo che lui sarebbe passato a prenderla a casa e poi sarebbero andati insieme alla fiera locale. Quando arrivò il fatidico giorno, Annie era eccitata e ansiosa di vedere quel ragazzo che al telefono l'aveva incuriosita così tanto. Suonò il campanello e lei si precipitò a rispondere. Aprì la porta e se lo trovò di fronte. Fu colta alla sprovvista. Quel ragazzo non corrispondeva per nulla alla descrizione che lui le aveva fatto. Alto, biondo e atletico. Non era niente di tutto ciò. Quel ragazzo era effettivamente circa 1,80 m, ma era molto magro, con capelli scuri e unti e le sopracciglia folte e trascurate. La sua pelle era coperta di acne e punti neri. Si presentò come Danny. Annie cercò di nascondere la sua delusione e decise di andare comunque all'appuntamento. Mentre camminavano, ebbe modo di osservarlo con maggiore attenzione. Più lo guardava e più l'impressione che aveva di lui peggiorava. Lungo il percorso per arrivare alla fiera, Annie raccontò a Danny della sua famiglia, menzionando la recente morte di sua madre per cancro. Fu come se l'accenno alla morte avesse fatto scattare un interruttore in Danny. I suoi occhi si illuminarono all'improvviso e iniziò a fare ad Annie molte domande personali sulla morte della madre. Comprensibilmente quella specie di interrogatorio sulla madre morta mise Annie estremamente a disagio. Dopo aver passato con Annie appena un'ora, la ragazza decise di aver trascorso abbastanza tempo con quello strano personaggio insistente e morboso. Gli disse senza tanti complimenti che doveva andare a casa, girò le spalle e se ne andò pensando che con quel ragazzo non sarebbe uscita mai più. Qualche giorno dopo le sorelle Andrews erano in casa quando cominciarono a parlare della loro mamma. Era sempre bello ricordare i bei tempi che avevano passato quando la loro famiglia era al completo. La loro mamma mancava moltissimo a entrambe. Si erano rassegnate al fatto che non l'avrebbero mai più rivista, ma pensarono a un modo per mettersi in contatto con lei. Avrebbero fatto una seduta spiritica. Non avevano mai fatto una cosa del genere e in realtà non si aspettavano che succedesse chissà cosa, ma visto che avevano poco altro da fare, perché non provarci? Scesero nel seminterrato e fecero tutto quello che pensavano si dovesse fare durante una seduta spiritica. Accesero le candele, si tennero per mano e intonarono a bassa voce delle canzoni. Non lo stavano prendendo molto sul serio, ma era una distrazione, in quel momento ne avevano bisogno. Quando il padre tornò a casa dal lavoro, si affrettarono a interrompere la seduta. Non volevano che sapesse cosa stavano combinando e che pensasse che fossero impazzite. Quella notte stessa, mentre Annie e Jessica erano sdraiate nei loro letti, iniziarono a sentire un picchiettio ritmico sulle pareti. La cosa era un po' inquietante, proprio perché quello stava succedendo dopo la loro invocazione dello spirito della madre. Le due ragazze si sedettero vicine nella stanza di Annie e ascoltarono con attenzione quel suono ritmato. Erano allo stesso tempo sorprese e spaventate. Non potevano credere che il loro esperimento avesse funzionato. L'eccitazione però fu di breve durata. Le sere successive quei picchietti divennero praticamente costanti e si sentirono solo quando le due sorelle erano a casa da sole o nel cuore della notte quando il padre dormiva. Stavano diventando così insistenti al punto che le ragazze non riuscivano più a dormire. Non passò molto tempo prima che i mobili iniziassero a muoversi in casa. In alcuni casi gli oggetti scomparvero. Ad esempio, quando una delle due metteva del cibo sul balcone della cucina e lasciava la stanza per 5 minuti, quando tornava il cibo non c'era più. Cominciarono a essere preoccupate e a un certo punto decisero di confessare tutto al papà. Gli dissero che credevano ci fosse un fantasma in casa, ma lui le rassicurò dicendo loro che era una sciocchezza e che erano solo addolorate per la perdita della madre. Una sera, quando le ragazze erano a casa da sole, quel rumore ossessivo ricominciò, ma questa volta sembrava che provenisse dal seminterrato, sì, proprio quello dove avevano fatto la seduta spiritica. Pur se impaurite decisero di andare a controllare. Annie afferrò un coltello da cucina insieme e le due ragazze scesero nel seminterrato. Quel locale era scarsamente illuminato, ma le due ragazze non poterono fare a meno di sbarrare gli occhi di fronte a quella scritta sul muro. «Sono nella tua stanza, vieni a trovarmi». Era tutto molto inquietante, soprattutto perché quel messaggio era scritto in rosso, rosso sangue. Terrorizzate, Annie e Jessica fuggirono su per le scale e uscirono di casa. Andarono dal vicino, che le accolse fino al ritorno del padre dal lavoro. Brian non sapeva cosa stessero giocando le sue figlie. Era ancora convinto che tutti gli strani eventi, inclusa quella scritta sul muro, fossero opera della fantasia di Annie e Jessica. «Forse vogliono mandarmi un messaggio, visto che sono via così spesso», pensò Brian tra sé e sé. Convinto che il loro comportamento fosse il risultato del dolore provocato dalla morte della madre, l'uomo decise che le ragazze iniziassero a fare delle sedute da un terapista. Chiunque stesse terrorizzando la famiglia Andrews, però, non aveva ancora finito con loro. Erano trascorse circa 2 settimane e i colpi alle pareti erano effettivamente cessati. Tuttavia, quella sensazione di sollievo non sarebbe durata a lungo. Una sera, quando le ragazze erano nel salotto di casa da sole, quel bussare ritmico ricominciò. Questa volta proveniva dalla camera da letto di Annie. La ragazza impugnò ancora una volta un coltello da cucina e insieme a Jessica si fece strada su per le scale. Quando raggiunsero la porta della camera da letto, videro un altro messaggio scritto sul muro. Diceva «Sono tornato, trovami se puoi». Urlando, le ragazze si precipitarono giù per le scale il più velocemente possibile per poi uscire dalla porta d'ingresso e correre a casa del loro vicino. Tremando per lo spavento, dissero all'uomo che avevano ritrovato una scritta sul muro della loro casa. Comprensivo con le ragazze che avevano appena perso la madre e avevano trascorso così tanto tempo a casa senza il padre, il vicino disse loro che potevano entrare. Al telefono Annie e Jessica raccontarono al padre della scritta apparsa sul muro. Irritato, Brian disse alle ragazze che sarebbe tornato a casa. Credeva ancora che si stessero inventando tutto. Quando Brian arrivò, salì le scale e vide con i suoi occhi quella scritta sul muro. La televisione era accesa con il volume quasi al massimo. Brian si guardò intorno e vide un altro messaggio sul muro, uno che le ragazze non gli avevano menzionato al telefono. «Sposami», recitava quella scritta. Fu allora che Brian Andrews realizzò che le scritte sui muri, i colpi, misteriosi oggetti in movimento non erano solo prodotti della fantasia delle figlie. Stava succedendo qualcosa di molto più sinistro. Poi, con la coda dell'occhio, vide muoversi qualcosa. Si girò e scorse un ragazzo magro in piedi nel corridoio. Aveva il viso truccato in modo approssimativo, indossava una parrucca bionda e un vestito che apparteneva alla defunta moglie di Brian. Ma soprattutto aveva in mano un'accetta. Quando vide Brian tentò di aggredirlo e tra i due nacque una breve colluttazione fino a quando il ragazzo riuscì a liberarsi e a scappare senza che l'uomo potesse fare niente. Quando la polizia arrivò sul posto perquisì minuziosamente la casa degli Andrews. Dietro un armadio nella camera da letto di Annie la polizia trovò una porticina che dopo non pochi sforzi riuscì ad aprire. Dalla penombra spuntò questo ragazzo dai capelli scuri, quello che aveva aggredito Brian Andrews. Ma chi poteva essere quel tipo inquietante dall'aspetto trascurato? Era Daniel LaPlante, esatto, proprio quello con cui Annie Andrews era uscita circa 2 mesi prima. Da allora Daniel si era nascosto in quello spazio angusto ricavato dietro il muro. Nel corso della perquisizione la polizia trovò un sacco a pelo, lattine di birra, involucri di cibo e alcuni capi di abbigliamento, compresi alcuni della famiglia Andrews che risultavano scomparsi. Quello spazio segreto era collegato a diverse parti della casa e nessuno tranne Daniel era al corrente della sua esistenza. L'altra parte molto inquietante della storia era che c'erano degli spioncini nei muri del passaggio che Daniel usava per spiare i membri della famiglia Andrews. Il ragazzo fu preso in custodia dalla polizia e arrestato, avendo all'epoca 16 anni fu rinchiuso in un carcere minorile, dove trascorse 10 mesi a partire da gennaio 1987. A ottobre dello stesso anno il caso di Daniel fu trasferito dal tribunale per i minorenni a quello degli adulti. Il fatto che fosse accusato da adulto significava che poteva pagare la cauzione. Dopo qualche giorno, infatti, sua madre pagò la somma che gli permise di lasciare subito il carcere minorile.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Il ragazzo fu accusato di 4 capi di imputazione per rapimento, 4 capi di imputazione per aggressione armata in un'abitazione, violazione di domicilio, furto di oltre $100 e distruzione dolosa di proprietà. L'11 dicembre del 1987 sarebbe dovuto comparire presso la Middlesex Superior Court, ma lui aveva altri piani. La sua permanenza nella struttura di detenzione minorile non era servita a frenare i suoi peggiori istinti. A novembre fece irruzione nella casa di un vicino e rubò 2 pistole. Nel pomeriggio del 1 dicembre 1987 il giovane con una di quelle armi percorse 500 miglia da casa sua a quella della famiglia Gustafson. Andrew Gustafson, 34 anni, era un avvocato sposato con Priscilla, 33. Avevano 2 figli, Abigail, 7 anni, e William, 5. Priscilla era incinta del terzo figlio della coppia, insegnava alla scuola materna della chiesa ed era una donna molto dolce e premurosa. Cantava nel coro della chiesa ed era molto attaccata alla sua fede cristiana. Quel giorno Daniel entrò furtivamente nella casa dei Gustafson, che era stata recentemente addobbata per il Natale. Priscilla si trovava in casa insieme al figlio più piccolo. Suo marito era al lavoro e la bimba a scuola. Daniel era nascosto in un angolo della casa e impugnava la pistola. Avere quell'arma in qualche modo lo faceva sentire invincibile. Dopo aver spiato la donna per qualche minuto, decise di passare all'azione. Prese alle spalle Priscilla e la gettò sul letto. Dopo averla picchiata brutalmente col calcio della pistola, la violentò. La donna tentava disperatamente di liberarsi, ma fu sopraffatta. Poi le posò un cuscino sopra la testa e sparò due colpi in rapida successione. Quell'espediente gli permise di attutire il rumore degli spari. Dopo quell'omicidio Daniel sentì di aver oltrepassato il punto di non ritorno. Non era più un volgare ladruncolo ormai, era un assassino. Aveva appena ucciso una donna incinta per di più. Quando guardò il corpo di Priscilla disteso sul letto senza vita, non provò alcun rimorso, anzi. A prevalere fu una sorta di autocompiacimento per quello che aveva fatto e per la freddezza che aveva dimostrato. Sapeva che in casa c'era anche il piccolo William. Lo andò a cercare. Entrò nel bagno accanto alla camera da letto dove aveva appena ucciso la donna, aprì l'acqua della vasca e lasciò che si riempisse fino a quasi metà. Si muoveva con freddezza e determinazione come se quelle azioni le avesse fatte mille volte. Aveva chiaro in testa quello che avrebbe fatto di lì a poco. Il piccolo si trovava nella sua camera, ignaro di quello che stava per succedere. Daniel entrò e lo trascinò con forza fino al bagno dove lo immerse nella vasca. William tentò di liberarsi da quella presa ma non riuscì e dopo pochi secondi si ritrovò con la testa completamente sott'acqua. Daniel premeva con entrambe le mani sul collo del piccolo che si agitava sempre di più. Dopo qualche minuto William smise di muoversi e non respirava più. A questo punto, ormai in preda a una irrefrenabile follia omicida, Daniel si spostò al piano di sotto poco prima che Abigail rientrasse da scuola. Anche la piccola toccò la stessa sorte del fratello, fu affogata nel bagno di servizio. Quando Andrew tornò dal lavoro quel giorno intorno alle 17, la casa era stranamente silenziosa. Si fece strada su per le scale e quando entrò nella camera da letto fu accolto da uno spettacolo orribile. C'era sangue dappertutto, Priscilla era faccia in giù sul letto con un cuscino sopra la testa, morta. Temendo quello che avrebbe trovato se avesse continuato a cercare, Andrew uscì subito di casa e chiamò la polizia. Non poteva affrontare il pensiero di trovare i cadaveri dei suoi figli da solo. Era sconvolto. Quando la polizia arrivò scoprì i corpi di William e Abigail nei due bagni della casa. Nella camera da letto principale trovarono due bossoli calibro 22, una lattina di birra aperta e macchie di liquido seminale sul letto. C'erano anche impronte di scarpe in un'aiuola fuori casa. La cittadina di Townsend fu sconvolta dagli omicidi della famiglia Gustafson. Nessuno poteva immaginare che ci fosse un serial killer libero di uccidere. Gli investigatori stilarono un elenco di possibili sospetti e non sorprende che, visti i suoi precedenti crimini contro la famiglia Andrews e il fatto che fosse stato appena rilasciato dal carcere minorile, Daniel LaPlante fosse in quella lista. Era ormai noto per le rapine nella zona e all'epoca viveva con la madre e il patrigno a meno di un miglio di distanza dalla casa degli omicidi. Il giorno seguente, il 2 dicembre, la polizia andò a cercare Daniel e lo trovò nella biblioteca pubblica di Townsend. Negò subito qualsiasi coinvolgimento negli omicidi, dicendo alla polizia che era stato a casa a guardare la TV per la maggior parte del giorno e poi aveva partecipato alla festa di compleanno di sua nipote di 6 anni. A parte qualche sospettato, gli investigatori non avevano ancora prove concrete che collegassero Daniel agli omicidi. Più tardi lo stesso giorno la polizia tornò a casa di LaPlante per interrogarlo ancora. Daniel, che era in piedi sotto il portico, si voltò, vide gli agenti e corse via nel bosco. Era ovvio a questo punto che avesse qualcosa da nascondere. Quando i poliziotti perquisirono la casa, trovarono tutta una serie di prove incriminanti. Una ricerca approfondita nei boschi che separavano le case dei Gustafson e dei Laplante portò alla luce una maglietta appartenente a Daniel e un paio di guanti che gli investigatori credevano avesse indossato per annegare Abigail e William. Un mandato di cattura fu emesso dalla polizia e ne seguì una caccia all'uomo che impegnò un elicottero della polizia di Stato, cani, poliziotto e quasi 50 agenti locali e statali. Durante la fuga Daniel non fu particolarmente attento a rimanere nascosto. Rapì una donna sotto la minaccia di una pistola costringendola a portarlo in giro per la città nel suo furgone Volkswagen. Per fortuna la donna riuscì a scappare a un certo punto fuggendo a piedi e avvertì la polizia. Disse agli agenti che Daniel LaPlante stava guidando il suo furgone. A questo punto anche molte altre persone avevano segnalato gli avvistamenti del ragazzo alla polizia. Alle 18.30 del 3 dicembre, Daniel LaPlante fu trovato nascosto in un cassonetto vicino a un deposito di legname ad Ayer, nel Massachusetts, a circa 11 miglia a sud-est di Townsend. Fu arrestato senza problemi, ma secondo alcune fonti sembra che stesse ridendo istericamente, cosa che gli agenti di polizia trovarono sconcertante. Durante la perquisizione, gli investigatori scoprirono che aveva una pistola infilata nelle mutande. Successivamente fu accusato degli omicidi di Priscilla Abigail e William Gustafson. Altre accuse furono emesse relative a crimini che aveva commesso mentre era in fuga dalla polizia. Questi erano, in aggiunta alle accuse per i suoi reati contro la famiglia Andrews. Le prove che collegavano Daniel agli omicidi dei Gustafson erano schiaccianti. A casa sua fu trovato un bossolo di proiettile calibro 22 che corrispondeva ai due trovati nella casa dei Gustafson. La pistola usata per sparare a Priscilla fu trovata dal patrigno di Daniel nel vano portagetti di una Jeep Cherokee che si trovava nel cortile della loro casa. Un esperto di balistica testimoniò al processo che i bossoli dei proiettili trovati nella casa degli omicidi erano corrispondenti alla pistola in possesso del ragazzo. Nell'armadio di Daniel, inoltre, furono trovate un paio di sneakers Converse che corrispondevano alle impronte rinvenute nell'aiuola dei Gustafson. Fu trovato un calzino con della saliva che la polizia riteneva fosse stato usato per imbavagliare Priscilla, inoltre una cravatta, un calzino, calze e collante che appartenevano alla famiglia Gustafson. Rovistando tra i suoi capi di abbigliamento, la polizia trovò anche una ciocca di capelli della piccola Abigail. Inoltre su un cordless che era stato rubato nella casa degli omicidi fu trovata un'impronta digitale che apparteneva a Daniel. La tecnologia di identificazione del DNA era ancora agli inizi all'epoca, ma l'analisi di laboratorio stabilì che lo sperma trovato nella camera da letto dove era stata uccisa Priscilla era del ragazzo. Al processo, un ufficiale della polizia cinofila disse che il suo cane annusò l'odore di un oggetto nella casa dei Gustafson, sembra che fosse un cuscino. Il cane poi, seguendo quell'odore, portò la gente per mezzo miglio tra i boschi fino alla casa dei LaPlante. Daniel ad ogni modo si dichiarò non colpevole di tutte e tre le accuse di omicidio. Il suo processo iniziò nell'ottobre del 1988 quando aveva 18 anni. Gli fu ordinato di sottoporsi a una valutazione psichiatrica in cui fu ritenuto idoneo a essere processato. Anche se Daniel era minorenne al momento in cui furono commessi gli omicidi, il giudice stabilì che fosse processato come adulto. Durante il processo l'accusa sentì fino a 50 testimoni, molti dei quali erano membri della famiglia di Daniel. Tutte le accuse contro il ragazzo si basavano su una serie di indizi molto rilevanti. L'imputato oltretutto tenne un atteggiamento arrogante e aggressivo nei confronti della corte, con un ghigno di sfida sempre stampato sul viso. Il giudice, la giuria e gli avvocati, compresi i suoi, ricevettero una pessima impressione da Daniel. Il suo avvocato tentò di sostenere che le prove raccolte dagli investigatori a casa dell'imputato erano circostanziali e potevano essere collegate a un altro membro della famiglia. Tuttavia i fratelli e il patrigno di Daniel avevano tutti un alibi di ferro per il giorno degli omicidi. Nel tentativo di ottenere un po' di clemenza, l'avvocato di Daniel mise in evidenza gli abusi che aveva subito nel corso della sua infanzia, durante la quale era stato abusato sessualmente e psicologicamente da diversi adulti, tra cui il padre, il patrigno e il suo terapeuta. Daniel alla fine fu dichiarato colpevole per tutti i capi di accusa dopo circa 5 ore di deliberazione da parte della giuria. Il giudice lo ha condannato a 3 ergastoli da scontare consecutivamente, con la possibilità di richiedere la libertà vigilata solo dopo aver fatto almeno 45 anni di carcere. Attualmente La Planta è incarcerato nella prigione di Norfolk, nel Massachusetts. I familiari dei Gustafson e il pubblico furono sollevati dalla sentenza, erano convinti che Daniel non dovesse mai più uscire dal carcere. Solo un vero mostro, credevano, avrebbe potuto uccidere una donna incinta e i suoi 2 bambini senza provare nulla. Nel 1993 i suoi avvocati hanno impugnato la sua condanna sulla base del fatto che i mandati di perquisizione in casa sua non avrebbero dovuto essere concessi. Il giudice però tenne conto delle prove che erano state trovate e il suo appello venne respinto. Daniel LaPlante non è stato esattamente un detenuto facile da gestire. Nel 2000 ha chiesto di essere trasferito per la sua sicurezza dopo aver ricevuto minacce da altri detenuti. La sua richiesta è stata accolta ed è stato isolato dagli altri, tuttavia ha citato in giudizio il Board of Prisons per non avergli consentito l'accesso alla biblioteca. Nel 2017 Daniel, all'età di 46 anni, ha presentato ricorso per una riduzione della pena dopo che la Corte Suprema ha stabilito che i minorenni non potevano essere condannati all'ergastolo senza condizionale. Era in prigione da 30 anni e sperava che la sua condanna potesse essere modificata in modo da poter scontare l'ergastolo contemporaneamente piuttosto che consecutivamente. Ciò lo avrebbe reso idoneo alla libertà condizionale nel 2017 anziché nel 2032 dopo aver scontato 45 anni in totale. La famiglia di Priscilla Gustafson e l'accusa erano fermamente contrari però alla modifica della sentenza. Sarebbe come rivivere di nuovo gli omicidi, ha detto la sorella. Daniel ha provato a scusarsi con i familiari delle vittime durante l'udienza di revisione, dicendo: «Non ho le parole per esprimere appieno il mio profondo dolore, ma sono veramente dispiaciuto per il danno che ho causato. Dall'essenza stessa di chi sono, dal profondo della mia anima, mi dispiace». Secondo i presenti, tuttavia, le scuse sembravano superficiali e per nulla sincere. Daniel stava solo facendo quello che gli avvocati gli suggerivano di fare. Mentre si scusava, aveva la faccia inespressiva e lo sguardo assente. Il giudice della Corte Superiore del Middlesex, Ellen Kazanian, è rimasta impassibile e ha formalmente confermato la condanna originale. Potrà quindi richiedere la libertà vigilata solo nel 2032 dopo aver scontato effettivamente 45 anni di carcere. Per quanto riguarda Andrew Gustafson, si è risposato nel 1989 con una donna di nome Carol, anch'essa vedova. Quando i due si sono sposati hanno indossato ciascuno 2 fedi nuziali, una per celebrare il loro matrimonio, l'altra per ricordare i loro coniugi defunti. La coppia ha avuto 2 figlie, Holly e Laura. Andrew ha lasciato il suo studio legale e ha iniziato a lavorare per lo Stato come difensore dei bambini per 12 anni, poi è andato a lavorare per la conferenza del Massachusetts della United Church of Christ. Intervistato da un giornalista, l'uomo ha dichiarato che non pensava spesso a Daniel LaPlante e non sapeva se avrebbe mai potuto perdonarlo. Nel maggio 2014 Andrew Gustafson è morto di cancro, aveva 60 anni.